Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Torniamo all'orazione di questa settimana, dove chiediamo per i nostri giorni la pace del Signore.
Dal libro della Genesi, il capitolo 8. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo che furono chiuse. E fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì, andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo. Ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca. E la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di vivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli e la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore. Prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno. Parola di Dio.
Ecco, consideriamo insieme la conclusione del racconto con una prima conclusione è un prolungamento poi che ci sarà della promessa che troviamo, la promessa di Dio a Noè che troviamo all'inizio. Questo racconto, la promessa farò con te, la mia alleanza, e questo sarà il capitolo 9 che seguirà. Ecco a voi la parola.
Mi hanno colpito due cose. Uno, questa immagine iniziale di Dio che si ricordò di Noè e di tutte le fiere, di tutta quella vita che aveva salvato. Mi è sembrato un'espressione forte, segno dell'amore di Dio per la sua creazione, per l'uomo e la sua creazione. L'altra cosa che volevo sottolineare, che credo sia abbastanza risultato evidente a tutti, ma mi sembra degna di essere detta, e cioè come, secondo me, il sacrificio gradito, proprio spontaneo di Noè faccia cambiare, mi sembra, l'opinione del Signore su tutta la storia, perché l'espressione che lui usa al versetto 21, ogni intento del cuore umano inclina al male, sostanzialmente è identica a quella che aveva il Signore espresso nel capitolo 6. Ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E però a questo punto il Signore cambia e ne trae una conclusione opposta. Non colpirò più ogni essere vivente. Mi sembra che l'elemento che fa cambiare fondamentalmente sia questo sacrificio gradito, questo uomo giusto, che anche se non ha interceduto, ma con la sua vita e la sua offerta ha cambiato la storia.
E una riflessione sul primo versetto che anche a me così ha colpito. Ecco, Dio si ricordò di Noè. Mi sembrava, io l'ho visto da un altro versante, cioè mi sembrava così che dal giorno in cui Noè entrò nell'arca non gli fu detto più nulla, e nulla gli fu rivelato, ecco, ma si tenne attaccato appunto alla promessa che aveva ricevuto da Dio, ecco. Mi sembrava così che si fosse compiuta una svolta verso la salvezza, perché essa non può trovare altra giustificazione all'infuori di questo fatto che Dio pensò a Noè. Questa è una piccola riflessione. La seconda è: quando la terra fu asciutta, Dio allora parlò a Noè. Esci dall'arca, e Noè uscì con i suoi figli e tutte le bestie. Sembrava bello anche questo. Dio nel suo comando ordina anche il dettaglio a ciascuno, in particolare ridona la vita, ecco, nel chiamarli a uscire di nuovo fuori nel mondo. Ecco. Così appare più chiaro che Dio ripete tutte le sue parole creatrici e non le riduce di nulla. E l'altra cosa, ecco, del versetto 21, che credo che abbia colpito un po' tutti: mai più tornerò a maledire, perché i piani del cuore dell'uomo sono malvagi. Ecco, come se Dio, ecco, si impegnasse una volta per tutte a sopportare l'uomo, perché il nome di Dio è misericordia. Ecco, si è impegnato così. Ed è stato molto bello il capitolo che è stato scelto, come anch'io l'avevo scelto, Isaia 54, ecco, che Dio conferma, non avverrà più come ai tempi di Noè, ma ecco, cioè, è molto bello tutti i versetti, ecco, quello è la conferma, appunto, che non avverrà più così.
Dunque, se Dio chiuse la porta dietro a Noè, è Dio stesso che con il suo comando gli chiede di uscire. E certamente questo periodo di costrizione nell'arca, nel quale l'uomo si occupò di tutti gli esseri viventi, noi non sappiamo, immagino che non sia stato per nulla facile, ecco, e comunque non ci fu, la vita non si moltiplicò in tutto quel periodo, di fatto è Dio stesso che dice che di uscire e che possano diffondersi sulla terra e siano fecondi.
Versetto primo, Dio fece passare uno spirito sulla terra, le acque si placarono, vento, spirito, e a me sembra che sia più lo spirito di Dio, Ruach, che era all'inizio della creazione e che adesso è uno spirito di consolazione, di calma, e che ricompone quella che era la bellezza e la bontà della creazione all'inizio. Poi c'è appunto quest'ordine, a versetto 16, esci dall'arca tu, tua moglie e i tuoi figli, e le mogli dei tuoi figli insieme a te. Mi permetto di leggervi un commento ebraico che dice così: così come era entrato nell'arca per ordine divino, Noè ne era uscito per ordine divino. Perché allora aveva mandato il corvo e ben tre volte la colomba a vedere se il diluvio era concluso? Spiega il Rebbe di Lubavitch che lo fece per manifestare il suo profondo desiderio di uscire dall'arca. Notando i suoi sforzi, Adonai glielo comandò immediatamente, simile al diluvio e l'esilio. Il nostro comportamento deve emulare quello di Noè. È sbagliato aspettare passivamente che Dio ci comandi di uscire dall'esilio. Invece è nostro compito fare il possibile per accelerare con i nostri sforzi la venuta del Messia. Come facciamo, ad esempio, tre volte al giorno nella preghiera dell'Amidà, supplicando ripetutamente Adonai di affrettare la redenzione.
Anche a me hanno colpito questi versetti sulla colomba, sul corvo e la colomba, che potevano anche essere omessi, onestamente, in tutto questo nubifragio durato tanto tempo. Insomma, questa modalità di uscita mi ha molto colpito. Ed è anche descritta molto bene con tanta, insomma, tenerezza, ecco. Dice intanto i tempi lunghi, tempi lunghissimi di Noè, tanta, insomma, pazienza per aspettare che questa terra si asciughi. Giustamente questa colomba è diventata poi un segno di pace, però propriamente pace tra Dio e gli uomini. Dopo si può derivare anche la pace tra gli uomini, però propriamente è la pace del Signore con gli uomini. E poi è diventata anche insomma, è richiamato nei commenti ebraici la colomba del cantico, la colomba che porta la luce alle genti del mondo, eccetera. Il versetto 21, che è già stato commentato da Barbara, io mi chiedo, è una domanda, e se non possa essere letto così, non maledirò più il suolo a causa dell'uomo per il fatto che il cuore dell'uomo è incline al male. Fin dalla sua adolescenza non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Cioè, non lo colpirò più a causa di questo. Non sarà più la causa del fatto che io lo colpisco. E cioè, non una constatazione del fatto che... Cioè, adesso non mi riesco a spiegare dal punto di vista della sintassi, comunque... Non lo colpirò più per questo fatto, perché il suo cuore è incline al male. Vabbè, forse una possibilità. Sì. Comunque, la cosa più importante è che interviene questo olocausto, questa promessa, per cui c'è proprio un rovesciamento nella storia degli uomini. Non c'è più la distruzione dei peccatori e la salvezza di un solo giusto, ma il giusto che intercede, il giusto intercessore solidale che è salvatore dei peccatori.
Intanto una cosa che forse è solo una, così, un'impressione plastica, cioè qui questa colomba che porta questo ramoscello, diciamo così, insomma, di ulivo, che dimostra che ormai, ecco appunto, che ormai c'è qualcosa di nuovo. E oggi nel Vangelo Gesù diceva: quando vedete l'albero di fico tenero, sapete che, così, forse solo appunto qualcosa di plastico, però mi sembrava bello, ecco, vabbè. Invece sul versetto 21, no, naturalmente quello più che prende di più, così, a me ha fatto impressione questo nuovo antropomorfismo di Dio. Dio disse nel suo cuore: io non maledirò più. E poi spiega perché, qua dice l'immaginazione, insomma, del cuore dell'uomo è malvagia. Cioè questi due cuori, non so come dire, così è un po'... Perché quello che dice Dio nel suo cuore è benedizione ormai, insomma, è, ecco. E vede, dice ormai, classifica, insomma, che quello che il cuore dell'uomo esattamente dice forma, plasma, no? Con lo stesso termine con cui Dio formò, proprio diede forma all'uomo con la terra. Quindi quello che il cuore dell'uomo forma è male. Niente, così mi un po', sì, un po', fa un po' impressione, perché mi sembra che ormai appunto i due cuori, no, quello di Dio e quello dell'uomo, siano un po' diversi. Ecco, Dio lo sa, ma nonostante questo, proprio perché lo vede, dice il Salmo 102, tu sai, no, che siamo polvere, quindi hai misericordia. E mi sembra che qua ormai siamo su quella linea lì. Sa, capisce, classifica, ma proprio per quello ormai comincia una storia di appunto un'alleanza di pace, o comunque una storia di perdono.
Pensavo ora che questa conclusione, in particolare le ultime parole di questo capitolo, cioè che giorno e notte, estate, inverno continuano, e quindi queste ultime battute in cui l'autore fa parlare Dio, ho l'impressione che è una risposta a un'obiezione. Non tanto un'obiezione a tutto il racconto, ma un'obiezione all'interpretazione che l'autore dà del racconto del diluvio, che è un racconto anche letterariamente comune, anche per questo che si spiega forse certi particolari che fanno parte di tutto il racconto. Un'obiezione fondamentale, cioè, ma l'interpretazione che l'autore ha dato del diluvio, mi pare, col capitolo sesto, è che non c'è più niente da fare. Cioè non c'è una soluzione, dal momento che la violenza della corruzione è talmente cresciuta per cui l'unica Dio conclude, è venuta la fine davanti a me, non ci sono altre possibilità. C'è un'obiezione qui, che secondo me conferma quello che conferma, io la sento così, quello che per l'autore è, conta veramente. Cioè l'autore che scrive, non gli importa, lui può anche crederlo, ma il testo non parla di quello che è successo al tempo di Noè, ma del fatto che appunto che Dio, se questo è vero, che Dio non accetta la situazione della storia dell'uomo, così come oggi, anche nostra, come era al tempo dell'autore, ecco, e si rifà per stabilire questo al racconto del diluvio. Però se è così, ci può essere un'obiezione, cioè come mai tutto continua come prima? Cioè non è che con Noè, se Dio ha chiuso tutto e ha trovato però Noè che è un uomo giusto, quindi c'è una nuova umanità, perché c'è bisogno di dire quelle parole che dice così significative, che presuppongono che l'uomo sia sempre quello di prima? Avrà punito quelli che non erano giusti, ma il presupposto di queste parole è che da adesso in avanti l'uomo sostanzialmente avete notato, usa la stessa formula, praticamente. E c'è un'obiezione a questo, cioè che mi conferma che qui si parla dell'attualità di sempre dell'uomo. E la risposta, mi pare, se la si sente come risposta, questa, voglio dire questo, se la si sente come risposta è estremamente significativa. È Dio che Dio ha cambiato di fronte al giusto, di fronte al culto. Qui c'è soprattutto il culto, perché è la prima volta che si costruisce un altare. C'è già stato Abele che ha, eccetera, ma non si parla di altare e di olocausti. Qui è la prima volta che ci sono queste espressioni, compreso il fatto che Dio odorò il profumo, che sono le espressioni tipiche del Levitico, eccetera, cioè del culto di Israele. E mi sembra che la risposta sia questa, cioè è Dio che cambia idea. E l'autore fa dipendere il fatto che tutto continua come prima, cioè il mondo continua come prima, per una volontà di Dio evidentemente, per l'autore, non è che continua per conto suo, giorno e notte, eccetera. E l'uomo si presuppone che anche è ancora quello di prima, sostanzialmente, nonostante che, appunto, e difatti si vedrà andando avanti, non finisce qui il racconto, come mai allora tutto continua se Dio aveva pensato? E l'autore dice è Dio che ha cambiato e tutto continua per la misericordia di Dio, che è molto ardito parlare così di Dio, naturalmente, eh? È chiaro che è sempre un linguaggio molto ardito, che Dio cambia, però la scrittura in questo non ha timore, eh? Gli autori almeno vediamo anche qui dire che Dio ha cambiato, debbo avere un altro approccio con questa con la creazione, con l'uomo, perché però questo approccio nuovo, ecco perché è malvagio fin dall'infanzia, fin dalla giovinezza è malvagio il suo cuore, tende al male, Yeser, cioè è la tendenza, è l'inclinazione probabilmente, ecco, il male ce l'ha dentro, è fatto così, ecco, non ci si chiede qui cosa è successo, come mai è fatto così, ma l'uomo è così, quindi non posso pretendere, non posso pretendere. E quindi è molto significativo, l'autore in questo modo conferma, secondo me, che la storia degli uomini non va bene per Dio. Cioè non è che il fatto che tutto continua significa che le cose a Dio vanno bene. No, non vanno bene per niente. Però diciamo che Dio ha assunto un atteggiamento ancora più misericordioso. È proprio a questa misericordia di Dio che ci è confermata con Gesù, noi ci rivolgiamo a Lui, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per tutti i pastori della Chiesa, perché nel loro ministero siano sempre assistiti dallo Spirito del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per l'unità tra tutte le chiese, in vista anche della prossima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo con forza a invocare la pace del Signore, quella pace che il Signore ha promesso, perché possa venire nel cuore di ogni uomo e perché possa essere ristabilita tra i popoli, dove più essa è violata. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a chiedere l'aiuto e il soccorso di Dio per tutti gli uomini più affaticati, più poveri, per tutti i migranti, per quanti sono respinti, per quanti da anni vivono nei campi profughi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo anche al Signore la fine di questa pandemia e preghiamo soprattutto per i paesi più poveri che più soffrono e chiediamo anche luce per chi governa nel nostro paese e anche per la prossima elezione del Presidente della Repubblica. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, in tutte le nostre sedi, per ogni fratello e sorella, per chi avesse più bisogno. Ricordiamo sempre molto le sorelle a buoni fatti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Gabriella Guidicini, perché il Signore la sostenga e la conforti, senza dimenticare tutti gli altri ammalati a noi affidati, quelli che ci sono più vicini, Patrizia, Adriana, Tonino, gli altri sposi e anche i bambini malati che ci sono affidati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per essere noi in grado di ricordare le tante grazie del Signore, e in ciò lo possiamo dimostrare nel nostro quotidiano come espressione di questa lode a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è un ricordo del padre di Sergio Rimondi, si chiamava Giovanni. Preghiamo. Ecco, preghiamo per il nipotino di Vittoria, Aurelio, che abbiamo battezzato qui, per alcuni problemi che ha. Vittoria ci chiede di ricordarlo. Il Signore lo protegga. Preghiamo.
Abbiamo visto in un servizio ieri sera la quantità di muri che sta facendo l'Europa stessa per proteggersi, soprattutto all'est, per proteggersi dall'ingresso dei migranti, per il cuore di tutti gli europei, perché Signore guidi verso sentimenti di fratellanza. Preghiamo.
Una preghiera anche per la Paola Senese, oggi è il suo compleanno, per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore, e per tutti gli altri, ancora ricordiamo sempre qui la Gianfranco, la sua ripresa, comunità di Monte Tauro. Poi ricordiamo quelli che ci seguono, le loro intenzioni. Preghiamo. Ti presentiamo queste richieste, intenzioni e preghiere, perché tu ti ricordi di tutti coloro che si affidano a te, per Cristo nostro Signore.